È difficile parlare di economia, è difficile parlare di debito pubblico, è difficile parlare di un'esperienza senza però annoiare, senza risultare troppo tecnici. E beh, io ve lo posso garantire perché l'ho letto, giuro, l'ho letto dalla prima all'ultima pagina. Islanda chiama Italia di Andrea degli Innocenti, edito da Arianna Editrice. È un libro sull'esperienza islandese, un libro sul debito pubblico, sulla crisi, no, che ha invaso, diciamo, i paesi, come dire, che hanno abbracciato un po' il neoliberismo, che si sono fatti abbracciare un po' dal neoliberismo. Però si legge come un thriller, è un libro di economia che si legge come un thriller. Allora, Andrea, partiamo innanzitutto dalla tua scelta, no? Perché a un certo punto un giornalista, tu sei un giornalista giovane, insomma piacente, decide di andare in Islanda?
Sì, ora mi piacerebbe raccontarti qualche storia di una passione, di infanzia o cose del genere. In realtà è stato molto molto casuale, nel senso che io scrivevo per Il Cambiamento, ai tempi che era un giornale, è tuttora un giornale online, e alla mia casella email di redazione iniziano ad arrivarmi una serie di email verso metà 2011 su una serie di fatti che stavano accadendo in Islanda. Il limite di queste email era che, come spesso succede con le catene su internet, venivano mitizzati questi fatti. Mi veniva detto: no, in Islanda hanno pubblicizzato tutte le banche, rifiutato il debito, mandato a casa i politici, riscritto la Costituzione.
Praticamente del paese perfetto, ma poi tutto così velocemente, cioè
tutto
loro
così,
hanno fatto
5 minuti, si sono svegliati da un giorno all'altro, hanno fatto.
E perché non lo facciamo anche noi? Perché in Italia non si fanno, siamo pecoroni, guarda gli islandesi.
Esattamente, esattamente. Quindi, però comunque, a parte lo scetticismo normale in queste situazioni, la cosa mi ha incuriosito e la cosa mi ha fatto riflettere che di fatto, cercando sulle fonti tradizionali, non si trovava niente di tutto questo, di quanto era successo. Quello che ho fatto inizialmente è stato quindi informarmi su siti islandesi in inglese, perché purtroppo non conosco l'islandese, è un po' ostica come lingua, e informarmi, iniziare a tradurre degli articoli, e poi, dopo che avevo fatto un po' di ricerca, ho iniziato a scriverci, a scrivere degli articoli sull'Islanda, e mi sono accorto che in effetti la risata non era soltanto mia, perché c'era un successo molto molto superiore all'attesa di questi articoli.
Da cosa te ne sei reso conto? Cioè, gli articoli
venivano condivisi da migliaia e migliaia, cioè decine di migliaia di persone, venivano tradotti in altre lingue addirittura, cioè ho trovato per caso traduzioni in spagnolo, in inglese, in francese, quindi c'era molta curiosità, molta sete di questi argomenti. Per cui, da una parte, appunto, mi sono chiesto: beh, perché c'è questa sete di argomenti? Da cosa nasce? Probabilmente perché aprono degli spiragli, indicano delle soluzioni che sono diverse da quelle che quotidianamente i media ci propongono come inevitabili. In un momento di crisi dobbiamo ci vuole l'austerità, ci vuole più mercato, ci vuole...
Cioè, qui da noi, diciamo, abbiamo, no, il paradigma sacrifici, lacrime e sangue, ora un po' più edulcorato, un po' meno, eccetera eccetera, però comunque sono mesi, anzi anni, che stiamo sentendo parlare di luce alla fine del tunnel, l'Italia e la ripresa nel 2012, esatto. Metà 2013, inizio 2014, non ancora si vede la ripresa, e nonostante le belle parole che anche il nuovo premier, no, Matteo Renzi, spende, dice stiamo tagliando, facendo la politica del fare eccetera, però poi no, nella vita di tutti i giorni la crisi si sente, si fa sentire, peggiora sempre di più. Dall'Islanda invece arrivava una voce diversa, cioè qualcosa,
esatto,
si può fare.
Esatto, arrivava questo messaggio diverso, e fatto sta che a un certo punto ho deciso di partire. Non avevo neanche ben chiaro il progetto di farci un libro, semplicemente volevo andare lì a vedere proprio le persone che avevano fatto queste cose. Mi immaginavo, ho detto, ma chissà che quante braccia avranno, non so, quando saranno esseri sovrannaturali.
Sarà un popolo di economisti, che
sarà,
ne so,
un,
sarà
popolo...
un popolo di strateghi.
Esatto, poi sono arrivato lì e la prima persona che ho incontrato era uno con la maglietta della Fiorentina. Ora io sono di Firenze, insomma, ho detto, non sono poi così diversi.
Beh, diciamo, innanzitutto è stato un segnale che dovevi essere lì in quel momento, perché è stata proprio un'accoglienza, no? E poi, ma che ci fa uno con la maglia della Fiorentina in Islanda?
Ma in realtà non l'ho ben capito, si è anche offerto di darmi un passaggio fino a Reykjavik dall'aeroporto, quindi poi ho fatto anche la strada con lui, molto gentile, mi ha detto gli piaceva il colore viola. In realtà avevo un figlio che giocava nelle giovanili della Juventus, quindi lì...
Vabbè, quindi conflitto di interessi. Vabbè, insomma, arrivi in Islanda, quindi trovi un paese normale, insomma...
Sì, ho trovato sicuramente un paese bellissimo, ma gente normale, gente fondamentalmente come noi, sicuramente non degli eroi, però che avevano fatto cose molto molto particolari, almeno agli occhi miei e penso della maggior parte dei cittadini italiani ed europei.
Partiamo da un dato: che cosa abbiamo in comune noi e l'Islanda? Cioè, la crisi, così come è, diciamo, sbarcata da noi, come è sbarcata in altri paesi europei, è sbarcata lo stesso anche in Islanda?
Esatto, esatto, solo che lì è stata molto più rapida la cosa, perché l'Islanda è stato uno degli ultimi paesi europei ad aprirsi ai mercati, però l'ha fatto in maniera totale, cioè a partire dagli anni 2000 con le privatizzazioni di tutto il settore finanziario in blocco, che è più facile ovviamente perché è più piccola l'isola, quindi anche più piccole le banche. Di fatto l'Islanda si è aperta completamente ai mercati ed è stata travolta da questa ondata di crescita, che però era una crescita fasulla,
per cioè, tutti investivano in Islanda, tutti compravano, diciamo, azioni di prodotti islandesi, eccetera, però una crescita fasulla. Dici fasulla, gonfiata, perché?
Perché fondamentalmente era la crescita enorme di una bolla finanziaria che poi non aveva un corrispettivo sull'economia reale, cioè semplicemente era una crescita di questa bolla finanziaria, quindi una speculazione. E come sempre succede in questi casi, quando una bolla cresce, 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 arriva un certo momento in cui esplode.
Prima o poi l'abbiamo imparato, insomma. Sì. A un certo punto uno scrittore che tu intervisti, Einar Marr, non so se si legge così, dice: in Islanda è nata una nuova classe, la classe degli straricchi, che ha fatto della classe media dei mendicanti e della classe più bassa degli imbecilli. Un po' quello che sta succedendo da noi, nel senso che la forbice si sta allargando, ci sono coloro che da questa crisi stanno non solo guadagnando ma guadagnando, la classe media sta sparendo e gli altri, ormai coloro che erano persone normali fino a poco tempo fa, adesso sono i nuovi poveri.
Esatto, esatto. La cosa più interessante è che là questo è successo davvero nel giro di 2 anni, mettiamo, per cui il tuo vicino di casa che conoscevi te lo trovi un giorno arrivare con un jet privato, oppure invitare alla sua festa di compleanno Elton John o il cantante di Duran Duran, e ti chiedi: beh, c'è qualcosa di strano, no? Mentre da noi è tutto più graduale, lì è tutto più compresso, sia nel tempo sia nello spazio, date le dimensioni, e questo fa sì che i fenomeni si possano osservare anche meglio.
Certo, perché avvengono in maniera più ravvicinata e più veloce, per cui noi osserviamo, no, causa-effetto, un po' quello che, esatto, con la dilatazione del tempo è più difficile da osservare, no? Quindi lì, diciamo, nel giro di 2 anni c'è chi diventa straricco, ma straricco, insomma, gli esempi che hai fatto non sono esempi, come dire, paradossali, cioè
no,
è vero.
No, sono storie vere, insomma, non è straricco veramente, cioè c'era uno di questi imprenditori che era appassionato di calcio e si è comprato una squadra della Premier League inglese.
Eh beh, certo,
l'West
fai,
Ham.
Se hai la passione del calcio, che fai? Non te la compri la Fiorentina, voglio dire. Hai la possibilità e via, investi.
Perché no, appunto. Quindi era questo l'ordine di grandezza, perché ovviamente, a dispetto di un po' di una popolazione di un'isola piccola, queste banche e questo settore finanziario era paragonabile invece al mercato globale. Quindi...
Da dove arrivavano tutti questi soldi? Questa ricchezza all'improvviso da dove arriva?
Eh beh, questa è l'eterna domanda. Questa ricchezza non arrivava da niente, fondamentalmente, perché poi la crescita dell'economia reale islandese c'era di riflesso, ma era molto più lenta, molto più graduale, ovviamente. Non è che un'economia basata sulla pesca nel giro di 2 anni può diventare un'economia basata su tutt'altro, oppure può crescere del 300-400%. Ovviamente era una ricchezza basata sulla speculazione, appunto, su una serie di investimenti, e quindi investimenti sul denaro, praticamente, e che avevano creato questa bolla finta di benessere reale, ma basato sul niente, cioè non aveva fondamenta praticamente.
Cioè, un benessere reale praticamente che non aveva, cioè un colosso coi piedi d'argilla, no? Allora, ovviamente in quel momento, cioè nel momento in cui comincia la crescita, c'è qualcuno che si fa delle domande, oppure tutti seguono allegramente il carro della crescita infinita?
Beh sì, più o meno è la seconda risposta, nel senso che finché tutto andava bene, fra l'altro veniva ripetuto costantemente che le cose sarebbero sempre andate meglio, che la crescita sarebbe stata infinita, e quindi tutti più o meno si fidavano, anche appunto facendo finta di non vedere cose che probabilmente erano abbastanza evidenti. Poi quando le cose sono iniziate ad andare male, le persone hanno iniziato a quel punto a farsi delle domande, quando si sono trovate però sommerse di debiti.
Quindi a un certo punto si sono svegliate quando era troppo tardi, no? Però si è pensato che la crescita non solo fosse una benedizione, una soluzione, ma che potesse durare all'infinito. Ora noi facciamo un attimo di pausa, ma io nel frattempo distrattamente sul sito dell'ANSA leggo che Renzi continua a parlare della soluzione di tutto, no? Che lui individua nella crescita. La crescita sta per riprendere. E ti dico la verità, non sono più tranquillo come prima, continuiamo tra poco. Prendete un piccolo stato dell'Europa del Nord, no? Uno stato di 300.000 abitanti all'incirca, e poi gonfiatelo con un'economia che non si regge praticamente su nulla, non si regge su beni, insomma una ricchezza, una crescita che promette di estendersi all'infinito ma che in realtà di lì a poco finisce, e avrete quello che è successo in Islanda più o meno qualche anno fa e che Andrea degli Innocenti racconta nel suo libro Italia chiama Islanda. Allora Andrea, eravamo rimasti a questa crescita esponenziale, a un certo punto qualcuno, diciamo, si rende conto, o forse la realtà, insomma, davanti alla quale sbatte, lo fa rendere conto che la crescita non è infinita e che dopo un boom così grande c'è
un botto altrettanto grande.
Esatto. Se sì. Corri come un fulmine, ti schianterai come un tuono, diceva qualcuno. Ecco, e infatti si schiantano abbastanza fragolosamente anche in Islanda, no?
Esattamente. E infatti a un certo punto la realtà bussa alla porta e succede che l'Islanda nel giro di pochi giorni passa dalla classifica dei paesi più felici del mondo, era considerato il paese più felice del mondo, a quella invece dei botti finanziari più clamorosi della storia.
E anche questo, come la crescita in Islanda, avviene nel giro di poco, quindi quasi esatto. Dall'oggi al domani.
Succede in pratica che nel settembre 2008, scusa, col crack di Lehman Brothers, la famosa crisi innescata dai mutui subprime negli Stati Uniti, quindi c'è una contrazione dei mercati finanziari a livello globale, l'Islanda, che su questi mercati finanziari basava proprio la sua prosperità, crolla, nel senso che le tre banche principali del paese falliscono da un giorno all'altro, non da un giorno all'altro, ma veramente nel giro di 2 settimane, e gli islandesi si trovano completamente ricoperti di debito, perché ecco, se c'era una cosa su cui si basava questa crescita infinita era il debito proprio inteso come concetto a tutto tondo, nel senso che gli islandesi, da popolo di oculati risparmiatori che prima di comprarsi qualsiasi cosa mettevano da parte i soldi nel tempo, si erano trasformati sicuramente con l'aiuto di mezzi di convincimento di massa, si erano trasformati in un popolo di spendaccioni che comprava qualsiasi cosa a debito, nel senso c'erano questi soldi che circolavano, nessuno sapeva da dove venivano, però c'erano, chiunque era disposto a prestarti soldi, le banche ti davano i soldi senza bisogno di praticamente nessuna garanzia, la garanzia per tutti era la fiducia in questa crescita infinita che sarebbe continuata, e per cui
quindi fino a che ci si fidava di questa crescita, fino a che tutti pensavano che la crescita non si sarebbe fermata mai, allora ti davano soldi. Quando a un certo punto qualcuno ha detto ragazzi la crescita è finita, finisce la fiducia, però il debito rimane, e questo debito alla fine chi lo doveva pagare? Le banche.
Esatto, il debito in teoria lo dovevano pagare le banche, che erano private, però c'è questo strano giochetto per cui nonostante viga la famosa legge del mercato, se il privato, però quando il privato fallisce è il pubblico che viene chiamato in causa, per cui se il privato fallisce non può più pagare, non è il privato oppure chi ha la responsabilità di quel soggetto privato a fare le spese di questa situazione, ma viene chiamato in causa il pubblico. E anche in questo caso è successa la stessa cosa, con una piccola differenza rispetto ai casi con cui siamo abituati ad avere a che fare, nel senso che l'Islanda, mentre il settore finanziario islandese era paragonabile appunto a un mercato globale, quindi aveva dimensioni globali, il popolo islandese era sempre i soliti, non erano cresciuti infinitamente,
quindi erano
300.000 più o
quelli
meno.
Erano, per cui quando si è fatta la divisione dei debiti a ognuno si è ritrovato da pagare,
esatto, era una cosa, dovevano pagare più di 100 euro al mese a famiglia per una quindicina d'anni più o meno in media, che è una spesa già grossa di suo, enorme se poi si pensa alle condizioni in cui si trovavano in quel momento le famiglie islandesi, cioè già coperte di debito per il mutuo della casa, per la macchina nuova, per il televisore, e in più questa nuova tassa che era per coprire il debito scoperto delle banche islandesi.
Quindi a un certo punto, insomma, il privato, che fino a quel momento no, specula e illude, diciamo, con questa crescita infinita, si ritrova nel debito, lo scarica al pubblico, dice vabbè, finché ci si guadagna è roba mia, però qua ci stiamo perdendo tutti, quindi è giusto che poi tutti quanti paghiamo, cioè che voi paghiate, no, tradotto, e soltanto che gli islandesi a questo punto, come dire, non ci stanno.
Esatto, gli islandesi in realtà erano già scesi in piazza da un po' di tempo, quando viene proposta viene formulata questa legge di restituzione, di socializzazione di questo debito privato. Erano scesi in piazza semplicemente quando, appunto, da un giorno all'altro, da che tutti continuavano a dirgli che andava tutto bene, si sono ritrovati che invece andava tutto male e loro non sapevano perché. E quindi hanno reagito in maniera un po' confusa, no? Come quando, appunto, dall'improvviso ti svegli da un sogno bellissimo e ti svegli e invece sei in una condizione totalmente diversa e quindi sei confuso, e loro confusi sono scesi in piazza a protestare senza sapere neanche contro chi esattamente.
Oh, quindi torniamo al discorso iniziale, non è un popolo di economisti, avveduti, eccetera, hanno fatto gli stessi errori in maniera compressa e velocissima che abbiamo fatto anche noi, che hanno fatto tanti paesi.
Assolutamente.
E quando sono scesi in piazza tu ci dici erano anche loro confusi, cioè protestiamo, non ci va bene questa situazione, ma non è che avevano un'idea precisa.
No, assolutamente, era rabbia quella che è scesa in piazza inizialmente.
E come si è incanalata poi questa rabbia?
Diciamo che da queste manifestazioni spontanee iniziali, poi pian piano c'è stata una volontà diffusa di capire, cioè la prima cosa che è stata decisa era: ok, capiamo cosa è successo e come siamo arrivati fin qui, perché non lo sapeva nessuno. Mi spiegava Ordur Torfason, che è un cantante islandese, attivista dei diritti umani e anche leader uno dei leader delle proteste, che lui personalmente si era messo fuori dal Parlamento islandese a chiedere ai politici: ma ci spiegate, ci volete spiegare almeno cosa è successo? E loro rispondevano: non lo sappiamo, cioè neanche loro lo sapevano cosa era successo fondamentalmente.
Quindi alla fine della propaganda, no, va tutto bene, eccetera, eccetera, poi di fronte alla domanda diretta la risposta era boh, non lo so.
Esatto, non lo sapevano. Quindi fatto sta che si iniziano a organizzare dei comizi, dei convegni nelle piazze in cui vengono invitati a parlare professori, economisti, esperti, che pian piano, in un processo collettivo anche di riappropriazione della consapevolezza in qualche modo, cioè del sapere, cioè riappropriarsi del proprio passato, del proprio percorso, si inizia a ricostruire quello che è successo. E questo è il primo passo, e poi, diciamo, da lì si va consolidando un movimento che poi, più consapevole, riesce a formulare le sue proposte, fra cui la prima, più che una proposta in questo caso è proprio una rivendicazione, è riuscire a far cadere il governo, il governo che è appunto...
governo che è stato responsabile,
dello sviluppo dell'introduzione in Islanda di questa formula neoliberista che poi è stata la prima responsabile poi di tutti questi problemi. E fa cadere il governo, e poi da lì c'è tutto un percorso che porta poi alla messa in discussione di questo debito, che poi porta a dei referendum con cui gli islandesi in massa si rifiutano di ripagare questo debito privato delle banche.
In quanto tempo raggiungono questa consapevolezza? Quanto tempo ci è voluto?
Beh, è stato un percorso abbastanza graduale, nel senso che dalla crisi del 2000, fine 2008, poi le proteste sono protratte per la prima parte del 2009, i referendum si parla di 2010 e 2011, perché ce ne sono stati due, in realtà non si volevano arrendere al fatto che gli islandesi non volessero ripagare questo debito, però alla fine hanno avuto ragione loro.
Ah, alla fine hanno avuto ragione loro. Allora, questa, diciamo, è la prima conclusione, no? Non è l'unica, tra l'altro, perché tu nel tuo libro citi anche altri paesi, anche altre realtà, quindi il caso islandese non è isolato, e diciamo, anche se non è facile fare ovviamente dei paragoni con il caso islandese, però sicuramente ci può insegnare qualcosa, insomma, la morale, no, di questa storia, tra l'altro economica, ma che si legge come un thriller, ve la diamo tra poco, ma vi assicuro che anche per l'Italia c'è parecchio da imparare da questa storia. Tra poco. Alzi la mano chi di voi ci ha capito qualcosa per quanto riguarda il debito pubblico, soprattutto alzi la mano chi di voi è convinto che possiamo pagarlo. Ora, ve lo immaginate se noi andassimo dai nostri politici a chiedere, ma scusate, com'è che siamo arrivati a questo punto? Fateci capire, cioè chi deve pagare questo debito, chi è che l'ha procurato, e loro ci rispondessero, ma guardate, in tutta sincerità, non lo sappiamo. È un po' quello che è successo in Islanda, no Andrea?
Esattamente, sì.
Allora, Andrea degli Innocenti, vi ricordo intanto il libro Islanda chiama Italia, allora la storia di come l'Islanda ha rimesso in discussione, infatti il sottotitolo del libro è Storia di un paese che è uscito dalla crisi rifiutando il debito. Ora, è chiaro a tutti, probabilmente anche a chi ci governa, che questo debito è impossibile da pagare. Qualche giorno fa, sempre su Popolare Roma, abbiamo ascoltato la voce di Francesco Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, che ha fatto proprio un'analisi sul debito, giungendo alla conclusione, quindi ha preso quella famosa consapevolezza di cui parlavamo prima, giungendo alla conclusione che stiamo pagando gli interessi del debito. Il debito non lo stiamo toccando minimamente, questo ci fa supporre che probabilmente non lo pagheremo mai. Ci sono anche altre esperienze però che tu accenni nel tuo libro, Andrea, di paesi che hanno rimesso in discussione il debito, cioè che hanno detto fermi tutti, dove siamo arrivati, rimettiamolo in discussione. Non è un obbligo pagarlo, no? Il debito odioso.
Sì, esatto, il famoso debito odioso, detestabile. Di fatto, la cosa curiosa è che questa prassi internazionale che esiste, che non è che ci staremmo inventando niente di nuovo, è stato introdotto proprio dagli Stati Uniti, che quando andava in guerra, è successo soprattutto in Iraq, si trovava poi, dopo, una volta fatto cadere il regime, con dei debiti enormi pubblici e col problema appunto di dire ok, chi lo ripaga adesso questo debito, adesso che il regime è caduto, abbiamo creato noi una sorta di governo fantoccio, adesso ce lo ritroviamo noi il debito. No, in quel caso no, beh, il debito è da stato contratto in maniera illegale, perché di fatto al di fuori di un percorso pubblico e partecipato e consapevole anche da parte della cittadinanza, allora si può dire no, ok, questo debito non lo ripaghiamo. Quindi esiste questo strumento a livello internazionale, di giurisdizione internazionale.
E ci sono paesi che l'hanno già usato questo strumento?
L'hanno usato, sì, l'ha usato l'Argentina ad esempio quando fece default nel 2001, ce lo ricordiamo tutti, e l'Argentina anche lì si trovò ricoperta di debiti e ha rinegoziato il proprio, perché poi quando si parla di non pagare il debito in realtà si parla di rinegoziare il debito, nel senso, a volte le persone si spaventano, che ne so, la signora o il signore anziano dicono vabbè, ma io ho la mia pensione che è in titoli di Stato italiano, allora non pagate il debito, non mi ridate più. In realtà si tratta sempre di rinegoziare il debito, ovvero prendere questa enorme matassa che è il debito pubblico di uno Stato, andare ad analizzarla e vedere ok, guardiamo in che percentuale è posseduta da fondi pensioni. Nessuno si mette in testa di non pagare le certo. pensioni. In che percentuale è posseduta appunto da piccoli risparmiatori? In che percentuale è posseduta invece da fondi speculativi che giocano col nostro debito cercando di aumentarne gli interessi e quindi di ricavarne il più possibile?
E quindi guadagnano, in parole povere.
E quindi
povere.
Guadagnano scommettendo magari sul fallimento italiano, no? Perché comunque quando te possiedi il debito di una nazione, te in qualche modo puoi scommettere su questa nazione, perché giocando con delle leve finanziarie puoi fare in modo che gli interessi su questo debito si alzino a dismisura, cioè quando l'Italia va a indebitarsi sul mercato per comprare poi liquidità, che paghi questi soldi molto di più di quanto li pagherebbe normalmente. E questo giochino a noi ci costa circa 100 miliardi di euro l'anno. Perché che sono solo di interessi sul debito, se non ci fossero questi interessi l'Italia sarebbe un paese inattivo.
Quindi diciamo l'Italia sarebbe un paese inattivo, probabilmente, io non sono un esperto di economia, forse saremmo usciti, no, da questa crisi, probabilmente forse saremmo anche, no, più tranquilli, insomma, perché comunque la povertà avanza, quello che succede, che tu racconti nel tuo libro, che in Islanda succede nel giro di pochissimo tempo, qui da noi sta succedendo, no, in maniera piuttosto prolungata, e dal 2008 ci dicono la crisi sta finendo, ma sì, vedrai, ci riprenderemo, eccetera, però l'economia reale dice tutt'altro.
Esatto, il problema appunto è che essendo tutto molto più lento è anche più difficile rendersene conto, però il percorso che stiamo vivendo in questo momento è un continuo, sono ormai anni anni che ci dicono riprenderà la crescita, che a parte il concetto stesso di crescita, che poi magari ne parliamo un'altra volta, ma insomma è molto molto
è discutibile,
però al di là di questo è un modo per tenerci agganciati a una speranza futura punendoci nel presente in virtù di un debito che tutti sapranno che non potrà essere ripagato.
In Italia gioca anche, secondo te, una componente culturale per cui non pagare i debiti è disonorevole, quindi in qualche modo, no, per noi il debito è qualcosa che va pagato.
Sicuramente, sicuramente c'è questo parallelo che viene portato avanti da tutti, anche da chi è consapevole che non è così, ovvero debito di una persona nei confronti di un altro e debito di uno Stato. In realtà sono due situazioni che non hanno veramente niente a spartire, però il fatto di giocare sull'onore, appunto, che è una cosa che statisticamente sta a cuore all'uomo italiano, allora questa cosa spesso smuove un po'.
Si parla, no, un po' alla pancia, nel senso, esatto, comunque insomma siamo persone, no, che i debiti li pagano e quindi perché non dovremmo riuscire a pagare questo, però in realtà è un debito che non abbiamo capito. Secondo te qual è la tua ricetta, qual è la tua visione, diciamo, delle cose? Nel senso, l'Islanda, tu dici, dopo che questa bolla è esplosa, pian piano dalla confusione ha cercato lentamente di prendere consapevolezza. Questo processo, secondo te, in Italia è già avviato, deve avviarsi ancora? Come la fotografi tu l'Italia?
Questo processo sicuramente stenta ad avviarsi in Italia e la cosa che un po' mi rincuora è che esiste a livello sui territori, cioè se andiamo sui territori a vedere esperienze locali, allora ci sono percorsi già avviati anche da molti anni di consapevolezza. Ora ci sono tantissime esperienze in tutta Italia che dimostrano come sul locale si possa aumentare molto la consapevolezza, non solo su questi temi, perché poi questi temi a cascata si ripercuotono sugli stili di vita, cioè una volta che uno apre questa finestra ci può accedere da tanti punti, cioè uno può interessarsi al debito pubblico e poi vedere che il debito pubblico è collegato a tutto un sistema, a uno stile di vita, è collegato all'economia come alla cultura come alla politica, oppure ci può accedere attraverso altri mondi, non so, il mondo della decrescita, il mondo ci sono tantissimi mondi che poi fondamentalmente sono collegati e che poi fanno riferimento tutti allo stesso nucleo centrale. Per cui sul locale c'è molta consapevolezza, mi pare che invece quando dal locale passiamo a un qualcosa di più strutturato, quindi a parlare
di politiche nazionali, lo sguardo diventa più difficile.
Diventa molto molto più difficile.
Il tempo è tiranno, però un'ultima cosa voglio fartela dire, perché a proposito di allargare lo sguardo, il tuo, che è un libro, Italia chiama Islanda, potrebbe diventare anche un documentario.
Sì, esatto, e c'è questo progetto e stiamo cercando di portarlo avanti, di trovare i fondi per fare questo documentario che nel caso dell'Islanda, data anche la bellezza naturale, insomma, potrebbe essere un bel prodotto, potrebbe parlare anche con le immagini.
Interessante, quindi, però anche bello da vedere.
Esatto,
no? Sarebbe
esatto,
una sfida, che l'hai già vinta con il libro, che è un libro difficile,
grazie,
però interessante da leggere, chissà perché non la dovresti vincere anche col documentario. Come si può fare ad aiutarti per...
Ma noi faremo partire a breve una campagna di raccolta fondi online, e se
c'è
il sito, il mio blog Islanda Chiama Italia, o la pagina Facebook Islanda Chiama Italia, troverete lì tutte le informazioni.
Quindi potete trovare tutte le informazioni, il libro si chiama Islanda Chiama Italia, Arianna editrice, io saluto e ringrazio il suo autore che è stato qui con noi, Andrea degli Innocenti. Ciao.
Grazie
Andrea.
Grazie a te, ciao a tutti.